sbagliando su di te.
Buonasera, buonasera a tutti, benvenuti qui a Quarta Parete, il Teatro Radio, il nostro appuntamento settimanale con il teatro, ogni lunedì dalle ore 19.30 alle 21. Quarta puntata, una puntata appunto che sarà come sempre ricca di contenuti, ospiti, ovviamente parleremo di diversi spettacoli, alcuni suggerimenti, naturalmente tanta buona musica. Un saluto immediato a Claudio Bernabucci, che è sempre lì attenta e inflessibile alla sua postazione, mi guida per mano in questa avventura settimanale. E come ho scritto anche nella mia nota così di introduzione alla puntata, come tutti ben sappiamo, si è insediato il nuovo esecutivo. Possiamo essere d'accordo o meno, però insomma comunque c'è, ma per quello che mi riguarda, e penso che anche molti addetti ai lavori si domanderanno, quale sarà, diciamo, quale politica verrà adottata nei confronti della cultura, del teatro, insomma di tutte le arti. Si continuerà un po' come il vecchio registro, si cercherà appunto di avere un atteggiamento molto più, diciamo, aperto, più propositivo, ma anche di allargare un po' i famosi cordoni della borsa, che come sempre qui in Italia sono sempre abbastanza stretti. E quindi io forse dirò un'ovvietà, ma insomma io sarei per l'idea di spendere, anzi di eliminare proprio le armi e di investire in cultura, quindi ne goderemo tutti quanti molto di più, insomma. Dunque, per cominciare la trasmissione, naturalmente il nostro piccolo suggerimento per gli acquisti, tre appuntamenti questa settimana, a cominciare dal Teatro Basilica, dal 27 al 30 di ottobre, Roberto Latini è il protagonista di Amleto di Fortinbras Maschine, una riscrittura di una riscrittura del 1967 liberamente ispirata ad Amleto. Mentre ci spostiamo al Teatro Lo Spazio in zona San Giovanni per parlare di Fiori di Moro, che debutterà dal 28 fino a domenica 30 ottobre, un testo diretto da Mario Autore, interpretato da Ettore Nigro, è una vicenda, appunto ripercorre la vicenda dedicata più che altro al ricordo di Aldo Moro, come sappiamo trucidato dalle Brigate Rosse nel 1978. Concludo questa carrellata di suggerimenti con Il Garbatella, con un testo scritto e diretto da Siddhartha Prestinari, quindi starà in scena il 28, sabato, venerdì 28 e sabato 29, dal titolo I Fiori di Campo, con Giada Prandi, Alessandra Bertone, Alberto Bolagnini, Banfredi Gelmetti, Marco Giandomenico, Caterina Gramaglia e Paolo Perinelli. Tra le lucciole prendono forma racconti struggenti, crudeli, tanto paradossali quanto divertenti. E concludendo questa piccola parentesi di suggerimenti, andiamo subito con la buona musica. Un duo inedito, diciamo, Roberto Vecchioni e Roberto Guccini, Ti insegnerò a volare. Thank you.
corsa di Indianapolis e buia, ma ricordo, ricordo il tuono e il pubblico e un universo sordo. Poi che mi viene da ridere e faccio per alzarmi, che oggi devo correre e sto facendo tardi. Poi che mi guardo e vedo, ma ci sono le stelle fuori e un mare di colori. E se non potrò correre, nemmeno camminare, imparerò.
Partirai per Itaca, ti aspetta un lungo viaggio e un mare che ti spazza via i remi del coraggio. La vela che si strappa, il cielo in tutto il suo furore, però per navigare solo, ragazzo, basta il cuore. Qui si tratta di vivere, non d'arrivare primo, e al diavolo il destino. E se non potrai correre, nemmeno camminare, ti insegnerò a volare, ti insegnerò.
Si dice inverno se vien giù quel po' di neve, mica finisce il giorno se di notte il sogno è breve. Questa vita è una donna che ti ama come sei, questa vita è un amore che non ti tradisce mai. Questo venire al mondo è stato un gran colpo di culo, pensa se non nascevi. E se non potrai correre, nemmeno camminare, ti insegnerò.
Allora, abbiamo ascoltato questo duo inedito, dicevo prima, Roberto Vecchioni, Francesco Cuccini, Ti insegnerò a volare, un brano scritto, un omaggio al grande Alex Zanardi, un testo del 2018, dedicato appunto alla una storia fatta di passione e al coraggio di questo grande atleta che ci ha sempre sorpreso. E adesso iniziamo subito nel vivo, entriamo nel vivo della trasmissione parlando del primo spettacolo. Abbiamo già il primo ospite in linea e torniamo a parlare di Trend, esattamente la 21esima edizione di questa splendida rassegna diretta magnificamente da professor Di Gianmarco e da Rodolfo Di Gianmarco, appunto. E siamo al secondo appuntamento. Lo spettacolo si intitola The River, scritto da Jets Butterworth. Ne parliamo naturalmente con il regista, ma anche uno degli interpreti, Alessandro Federico. Buonasera, Alessandro.
Buonasera a tutti. Buonasera. Come va?
Bene, benvenuto a Quarta Parete del Teatro in Radio. Allora,
grazie.
Quindi secondo appuntamento, tu sarai in scena dal giorno 25, se non vado errato, se mi ricordo bene.
26, 27,
sempre ore 21, tutti gli spettacoli del Belli, quindi in piena zona Trastevere. Uno spettacolo interessante che è stato già proposto, questo viene lanciato nel 2012 a Londra, se anche questo le informazioni sono corrette.
E poi a Broadway anche.
Poi a Broadway, certo, tanto di cappello, chapeau. Quindi è la storia fondamentalmente di un uomo e di una donna, naturalmente, che si avventurano in questa casetta in riva a questo fiume dove lui ama pescare, giusto?
Ma insomma, io ti direi che è la storia di un uomo
che ama le donne, e
di una o più donne,
di uno più donne,
però
certo.
Non può svelare tutto.
No, certo.
Quindi,
certo.
Noi iniziamo.
Io ho detto che lui va abitualmente, ama andare a pescare lì, ma poi succedono delle cose, naturalmente.
Succedono cose molto strane.
Molto strane.
Molto particolari, insomma. Sicuramente. Molto particolari, sì. È un amante della pesca, quindi molto
certo.
Appassionato di pesca di fiume, quindi la pesca alla mosca.
Ah, ecco.
Ma la cosa bella è che appunto la pesca alla mosca non è una pesca dove ti metti, capito, del cibo sull'amo.
Certo,
la pesca alla mosca è quella dove c'è un trucco,
capito,
un artificio. Certo. No? È come nel corteggiamento, se
assolutamente.
Vuoi, no? Quindi il gioco, insomma, la metafora è questa, e succedono cose particolari.
Ma sarà poi vero amore, caro Alessandro?
Guarda, sarà vero amore, sarà vera perdita, vera sofferenza, non lo so. Per me, io ti dico di sì, secondo me comunque.
Comunque amore, insomma.
Anche se è particolare, vero amore.
Beh, questo è un po', diciamo, una storia, tra virgolette, un po' vecchia come il mondo, la relazione uomo-donna, no? Questa...
Ma guarda, a me piace, secondo me l'autore è molto bravo, perché
sì.
Ne parla, ma non
svela.
In modo retorico,
sì.
E quindi non svela, bravo, non svela.
È giusto,
racconta,
quindi si rimane in sospeso fino alla fine.
Esatto, diciamo che tutto non è tutto a posto.
No.
E quindi a volte è tutto anche capovolto.
Possiamo dire calma apparente?
Calma apparente, ma anche quando il lago, insomma, il fiume è calmo,
sì.
No? Diventa quasi uno specchio e tu vedi gli alberi a testa in giù e il cielo sotto sopra.
Certo, ma vediamo questa anche la nostra immagine riflessa, naturalmente.
Esatto, e questi sono i nostri rapporti anche.
Esatto.
La cosa bella è quella. Esatto, quindi tutto un po' capovolto, è tutto non tanto fuori posto.
Ecco.
Quindi...
Uno spettacolo da vedere sicuramente, perché insomma già la sinossi è estremamente interessante.
Succedono cose che non ti aspetti.
Che non ti aspetti, e questo ci piace.
Un po' alla Lynch a volte. Dai, diciamo, facciamo una citazione corta.
Sì. E quindi, scusa che c'era un'interferenza, e stavo dicendo, purtroppo la tecnologia a volte presenta anche queste
diretta,
situazioni,
certo,
il bello della diretta,
certo.
Avrebbe detto qualcuno, dico, uno spettacolo estremamente interessante già da come appunto viene introdotto, come tu lo stai naturalmente spiegando, quindi mi pare già una buona ragione per venire al Belli, no Alessandro?
Ma assolutamente, a noi, insomma, chiaramente poi il pubblico è fondamentale, anche chissà, poi noi ci incontreremo anche noi il pubblico per la prima volta domani, chiaramente
sì.
Abbiamo iniziato questo, insomma, questo grande progetto, questo bel progetto che speriamo possa andare avanti, ma abbiamo bisogno del pubblico, che il pubblico venga, anche per capire a noi, insomma, se il nostro racconto funziona. Il pubblico a bocca, direi. Ecco.
Certo. Ti volevo dire, tu naturalmente sarai il protagonista di questo testo,
sì.
Certamente.
Sì.
Come l'hai vissuto, come lo vivi, e se in qualche modo ti ci ritrovi o è molto lontano da te? Generalmente gli attori
preferiscono...
è molto vicino da te, ecco.
Sì, molto vicino.
Ovviamente gli attori amano
però
sempre
diventa...
gli attori preferiscono sempre fare cose che insomma molto lontane da loro, no? Da un punto di vista così attoriale.
Ma guarda, questo lo diventa anche, dipende che approccio hai, poi sì. Ti innamori delle cose e diventi anche quelle le cose che a me succede un po' così, quindi insomma lo sento molto vicino in questo momento a me, sicuramente.
Sì, bene, mi pare vicino. Che ti piaccia anche questo ruolo.
Moltissimo, mi piace molto e ho seguito molto il mio istinto, anche nella regia, nell'approccio, anche insomma nella direzione delle altre due attrici, insomma
sì, ho provato. Silvia Aielli e Maria Sole Manzutti, giusto?
Sì, esattamente così, bravissimo, sono bravissime.
Sono bravissime e poi oltretutto all'interno di una rassegna estremamente autorevole, Alessandro.
Sì, perché è una rassegna di teatro contemporaneo inglese, bellissima, io sono appassionatissimo, e quindi è teatro contemporaneo che parla molto anche insomma, a noi oggi, quindi insomma, bello, io sono un fan, però va sostenuto.
Va sostenuto e noi siamo qui per sostenere tutto il teatro, caro Alessandro,
sì,
perché
grande,
è molto bravissimo. Importante insomma sensibilizzare, visto i tempi che stiamo correndo, insomma, infatti io ho fatto una piccola pillola iniziale dicendo è cambiato l'esecutivo, che cosa ci aspetterà sulla cultura, vabbè, insomma, lasciamola lì.
L'importante è che noi continuiamo ad avere la passione e la voglia di farlo.
Bravo, questo al di là
io
di tutto.
Spero che la gente si sorprenda, comunque che venga e dica... ma no, questa non me l'aspettavo, ecco.
Bene.
Spero che nel mio spettacolo succeda, dici, ma no,
ti anticipo,
presto, neanche certo. Dopo 10 minuti succederà qualcosa e ti dirai, ma no.
Ma non sarà l'unica cosa che accadrà, naturalmente.
No.
Allora, ti anticipo che noi come Quarta Parete seguiremo lo spettacolo e lo recensiremo, quindi...
spero vi piaccia.
Beh, insomma, se queste sono le premesse, Alessandro, allora ci sono altri componenti della compagnia da citare, figure tecniche, perché io lo dico sempre, insomma, noi parliamo sempre
guarda,
di chi sta sul palcoscenico.
Ho avuto Simonetta Sonder come aiuto regia, che è stata fondamentale, senza che lo spettacolo non sarebbe esistito, quindi è fondamentale un aiuto, così, una persona speciale soprattutto. E poi Alessio Pascale De Luci, insomma, tante persone che ci hanno aiutato, tantissime persone, Lucia, insomma, ai costumi, quindi, insomma, e sempre tutto con passione e con
una bella squadra.
Pochi soldi. Una bellissima squadra, sono molto contento.
È una squadra che noi vedremo da domani al Teatro Belli, lo spettacolo si intitola The
River,
per 3 giorni, 25, 26, 27, sempre alle ore 21 al Teatro Belli, e il testo è di Jets Butterworth, e abbiamo parlato appunto con lui, regista e interprete, Alessandro Federico. Grazie Alessandro.
Grazie a voi, è sempre un piacere. Venite.
Buon teatro,
ciao.
Buon teatro.
Grazie.
Ciao. E allora, grazie ad Alessandro Federico che ci ha parlato di The River, e adesso andiamo a parlare di un'altra coppia, questa un po' più, diciamo, che ci riporta indietro di ben 42 anni. Era il 1980 e all'interno di questo album che si intitola Certi Momenti c'era questa splendida ballata. Lui avrebbe oggi compiuto 80 anni, lei era una splendida ragazza dei capelli rossi che veniva dal cinema, ovvero Fiorella Mannoia, Pierangelo Bertoli e Pescatore.
Buona pesca ci sarà e canta le tue canzoni che burrasca calmerà. Pensa al tuo bambino, al saluto che ti mandò, e tua moglie sveglia di buon mattino, con Dio di te parlò. Con Dio di te parlò.
Dimmi, mio Signore, dimmi che tornerà. L'uomo mio, difendi dal male, dai pericoli che troverà. Troppo giovane sono io, ed il nero un triste colore. La mia pelle bianca e profumata ha bisogno di carezze ancora, ha bisogno di carezze ora.
Pesca forza, tira pescatore, pesca non ti fermare, poco pesce nella rete, lunghi giorni in mezzo al mare. Mare che non t'ha mai dato tanto, mare che fa bestemmiare, quando la sua furia diventa grande e la sua onda è un gigante.
la sua onda è un gigante.
Dimmi, dimmi, mio signore, dimmi se tornerà quell'uomo che sento meno mio ed un altro mi sorride già. Scaccio dalla mia mente con indurmi nel peccato, un brivido sento quando mi guarda e una rosa lui mi ha dato, una rosa lui mi ha dato. Rosa rossa, pegno d'amore, rosa rosa dalla spina, nel silenzio della notte ora la mia bocca gli è vicina. Non per Dio non farlo tornare, dillo tu al mare, è troppo forte questa catena, io non la voglio spezzare, io non la voglio spezzare.
Pesca forza, tira pescatore, pesca non ti fermare, anche quando l'onda ti solleva forte e ti toglie dal tuo pensare e ti spazza via come foglia al vento che vien voglia di lasciarsi andare più leggero nel suo abbraccio forte. Fai così cattiva poi la morte, e così cattiva poi la morte. Forza tira pescatore, pesca non ti fermare, poco pesce nella rete, lunghi giorni in mezzo al mare, mare che non t'ha mai dato tanto, mare che fa bestemmiare, che si placa e tace senza resa e ti aspetta per ricominciare, e ti aspetta per ricominciare.
Pescatore, Fiorella Mannoia e Pierangelo Bertoli, una splendida ballata di tanti anni fa, ma che è ancora bella da sentire, insomma. E allora torniamo a parlare di teatro con una giovane attrice che debutterà dal 27 al 29 ottobre alla Fortezza Est, quindi in via Francesco Luparini 62, con uno spettacolo che si intitola Mozza. E lei è Claudia Guzmano. Buonasera Claudio. Claudia, scusami.
Ciao Andrea, ciao a tutti. Come ti sei chiamata?
Ti ho chiamato Claudio, ti ho maschilizzato. Scusami, vabbè, questo è un piccolo così errore che ogni tanto si fa, insomma, quindi...
Non ti preoccupare.
Allora, parliamo di questo testo e del tuo rapporto con il mare, perché mi viene questa curiosità. Perché di questo che si parla.
Sì, cioè, Mozza è un testo che parla di una ragazza che vive su un peschereccio perché le viene diagnosticato il mal di mare in terra. Io mi sento obbligata a parlare di mare perché ho una famiglia di pescatori da generazioni.
Pensa un po', abbiamo messo pescatore di Bertoli, tu pensa?
Ah, perfetto, perfetto. E quindi per me il mare è famiglia, è centro, è paura, è messa in discussione. E identità, quindi per me il mare è fondamentale, è il posto dove mi sento libera.
Poi, insomma, poi il mare ci riporta all'acqua, l'acqua è un elemento fondamentale della vita, Claudia.
Sì, ma soprattutto anche sul testo ho cercato di parlare, il mare sembra infinito ma finisce esattamente dove inizia la terra e probabilmente bisogna conoscere tutto per stabilire cosa è meglio per te stessi, ecco, forse vedere tutto, esplorare tutto è la cosa migliore per stabilire i propri confini, ecco.
Quanto c'è di te in questo testo?
Tantissimo. Sinceramente tantissimo. Beh, è un po' come tutte le persone che decidono di inseguire il loro sogno e partono dalla loro casa. Io adesso questo l'ho fatto 19 anni fa che partono convinti di avere la propria barca con il proprio timone, invece poi scopri che alla fine questo timone non ce l'hai e che devi costruirselo, no? Devi,
certo, devi... e a volte si rischia anche di andare alla deriva, però.
Sì, ma ci si va alla deriva. L'importante è conoscere la deriva. Per sapere come rimettersi in mare, no? Certo. È importante cadere per rialzarsi, ecco. E volevo, per me l'importanza del sesso è raccontare la completezza,
sì,
della scoperta, ecco. Non soltanto fermarsi ad uno sguardo che sembra libero e poi in realtà finisce esattamente dove inizia la terra, quindi è necessario esplorare.
Sono d'accordo con te, quindi è comunque un viaggio anche dentro te stessa, alla fine.
Sì, diciamo che io amo raccontare, almeno questo è quello che ho provato a fare con Muzza, che è l'unico testo che ho scritto e messo in scena al momento. E la quotidianità credo che abbia tanta poesia se ti metti ad ascoltare, e quando con la poesia riesci a percepirla, secondo me è tuo compito provare a trasformarla in un messaggio da trasmettere agli altri, nella semplicità più assoluta, nel senso, io quello che faccio, non essendo una regista, non essendo un'autrice, ma essendo un'attrice molto felice di fare solo l'attrice, e questa volta autodirigermi è stato molto complicato, e quindi immagino, non avevo una figura che
di riferimento, da fuori. Certo.
Sì, quindi diciamo che Mozza è veramente un testo lavorato di pancia e di cuore, ecco, c'è veramente poca testa, c'è veramente poca razionalità, è una grande metafora.
Però sai, nel teatro non è detto che ci voglia sempre testa, io credo che poi quello che fa la differenza, quello che deve arrivare il pubblico, è il cuore, no? Di quello che tu vuoi raccontare, le tue emozioni,
sì,
questo
certo,
che deve arrivare.
Quando sei diretto, diciamo che quando sei diretto magari la responsabilità è a metà,
certo,
ecco, diciamo.
Certo.
E quando ti autodirigi può sembrare anzi quasi che stai peccando un po' di presunzione. Io avevo la necessità di raccontare questo testo a modo mio. E quindi è stato un tuffo, questo spettacolo lo faccio da 6 anni quasi ormai, ed è andata bene, nel senso è un testo che continua a rifare, uno spettacolo che continua a rifare. Nel senso
e che continua a avere successo, questo è importante.
Sì, grazie a Dio, diciamo che lo spettacolo funziona perché non ha la presunzione del giudizio. E credo che la gente sia molto stanca di sentirsi giudicata o di vedere persone che si autogiudichino. Ecco, vanno lì, vedono uno spettacolo che spero piaccia e che gli faccia restare qualcosa dentro, ecco, quello che io vorrei che le persone guardando lo spettacolo il giorno dopo parlassero di questo spettacolo, si ricordassero di che cosa parla. Tante volte ci capita di andare a teatro e di tornare a casa e dire non ho capito bene la storia.
Sì, è vero.
Sì, e invece io vorrei che questa metafora messa in scena con delle parole, una barca finta e un gabbiano finto che non esiste, che soltanto il sì e il no che ci diciamo per andare avanti, lasciasse qualcosa.
Quindi sedimentasse dentro di noi in qualche modo, no?
Ma sì, ma io penso che le persone non debbano fare niente per forza. Ecco, io in questo modo voglio trasmettere. Vorrei che le persone andassero via da questo spettacolo dicendo «Ah cavolo, domani faccio questa cosa che avrei sempre voluto fare».
Beh, comunque lo racconti in modo talmente appassionato che come non si fa a non venirlo a vedere questo spettacolo, cara Claudio, cioè è una cosa proprio che ti investe totalmente, insomma, quindi...
Sì, io ho tanta voglia di comunicare in questo modo.
No, ma ti sento perché hai questo afflato, questa passione che tu riesci anche a bucare il microfono, le onde della radio, insomma, e ti faccio i complimenti perché, insomma... Sentirti così appassionata è anche indice di comunque di una persona molto attenta, molto sensibile, che sente proprio un bisogno che è quasi fisico, no? di raccontare a un pubblico, che possono essere degli amici, comunque può essere all'interno di un teatro, qualsiasi luogo, insomma. Però credo che a te proprio dentro di te c'è questa esigenza proprio interiore, no? Di raccontarti.
Guarda Andrea, io amo molto il mio lavoro e lo amo a maggior ragione, certo, pensando che sono 19 anni che continuo a insistere, perché veramente tre quarti del lavoro è restare e insistere.
Certo.
E ho veramente voglia di comunicare in questo modo e di far vedere quanto amo quello che faccio, quanto amo, quanto è importante per me comunicare, quanto sì, è urgente comunicare in questo modo. Quindi spero che la gente lo capisco e lo apprezzi, ecco.
Sì, anche in un'epoca in cui mi pare che si fa sempre più difficoltà a comunicare, Claudia.
Ma sì, ma perché c'è la presunzione della perfezione ed è un modello che ci mandano, che ci costringono ci a indossare.
Certo.
No, invece questo spettacolo venitelo a vedere perché è imperfetto, perché non ha niente di perfetto, perché arrivi e magari pensi che la regia è fatta male, che è scritto male, che non si arriva a quella cosa lì, però io non ho la presunzione della perfezione, io voglio raccontare un essere umano non è perfetto.
Dunque, io sento tanta bellezza nelle tue parole, Claudia, cioè mi arriva questo, quindi sono abbastanza, così devo dire, anche emozionato da come lo stai dicendo, e non è una cosa che ricorre spesso. E se tanto mi dà tanto questo spettacolo, credo che valga la pena proprio venirlo a vedere. Quindi io rinnovo l'invito ad andare a Fortezza S dai bravissimi Alessandro Di Somma e Eleonora Turco, che sono i direttori artistici di questo teatro che è nato a Tor Pignattara, e quindi Mozza, un testo scritto e interpretato, ma anche autodiretto se vogliamo, da Claudia Guzmano, dal 29 ottobre. Dici gli orari, Claudia?
Alle 20:30, 27, 28 e 29, alle 20:30 al Teatro Fortezza.
Quindi giovedì, venerdì e sabato, tutti e tre le sere alle 20:30. Magari vi comprate anche un libro, perché la particolarità di questo splendido spazio è che ha anche una libreria collegata, insomma, nello stesso ambiente. Giusto, Claudia?
Giustissimo.
Perché dobbiamo continuare a leggere, dobbiamo comprare anche i libri, è importante.
Beh, soprattutto dobbiamo conoscere questo spazio che è creato con amore, ed è tanto luminoso. Io l'ho scelto volontariamente perché è un posto dove si può brillare, ecco.
Brava, come brilli, come stai brillando te, cara Claudia. Quindi in bocca al lupo, naturalmente.
Viva il lupo!
Viva il lupo e sempre e soltanto buon teatro!
Grazie, ciao a tutti, vi aspetto.
Ciao Claudia, buona serata, ciao.
Ciao anche a te, ciao.
E grazie a Claudia Guzmano che ci ha parlato di Mozza al Teatro Fortezza Est. E adesso torniamo a parlare di musica, questa volta con un grande cantautore scomparso ormai qualche anno fa, lui è Lucio Dalla, e la canzone L'ultima luna.
Thank you. sanguinati e le mani, senza guanti. Ma non preoccupatevi, il cielo è sereno, oggi non ce ne sono più tanti. La terza luna, uscirono tutti per guardarla, era così grande che più di uno pensò a Padre Eterno. Sospesero i giochi e si spensero le luci, cominciò l'inferno. La gente corse a casa perché per quella notte ritornò l'inverno. Seconda luna, portò la disperazione tra gli zingari, qualcuno addirittura si amputò un dito. Tutti andarono in banca a fare qualche operazione, ma che confusione! La maggior parte prese cani e figli e corse alla stazione. L'ultima luna, la vide solo un bimbo appena nato, aveva occhi tondi e neri e fondi e non piangeva. Con grandi ali prese la luna tra le mani,
E allora abbiamo ascoltato L'ultima luna, 1979, lui era Lucio Dalla, un grande della nostra musica. Devo dire che insomma uno come lui ha segnato un'epoca per quello che riguarda la musica italiana. Tra l'altro questo album del 79, che si chiamava proprio Lucio Dalla, è il primo album dove lui ha scritto interamente musica e testi, perché fino a poco prima nella scrittura del testo era affiancato dal suo paroliere, diciamo, solito, che era Roberto Roversi, e devo dire che da lì poi lui ha preso una strada che l'ha portato sempre in vetta alle classifiche con una canzone più bella dell'altra. E allora adesso andiamo a parlare di uno spettacolo, quindi cambiamo totalmente scenario rispetto all'ultimo spettacolo di cui abbiamo parlato. Andiamo al Teatro della Visitazione, che è in via dei Crispolti 142, quindi è zona Tiburtina grosso modo. Lo spettacolo si intitola The Walking Comedy e in qualche modo evoca sinistramente, diciamo senza rischio di sbagliarsi, una famosa serie televisiva che si chiamava appunto e che si chiama The Walking Dead. E ne parliamo con l'autore e il regista, anche se come regia è partecipato al 50%, lui è Leonardo Buttaroni. Buonasera Leonardo. Pronto? Oddio, ci siamo persi. Pronto? Ci sei? Eccoci.
Sì, ecco, buonasera a tutti.
C'era stato un momento di buco e ti abbiamo... Ecco. Ciao Leonardo. Benvenuto.
Ciao a tutti, ciao, grazie, grazie mille.
Allora, intanto io faccio lo spottone a favore di Leonardo, perché lo spettacolo va visto assolutamente. Siamo andati a vederlo, l'abbiamo recensito su Quarta Parete, quindi tutto il bene possibile, a firma di Fabio Salvati. E allora, Leonardo, insomma, questo è l'endorsement.
Grazie, grazie.
Allora, ho detto bene che in qualche modo evoca questa serie televisiva, no?
Sì, diciamo che evoca un po' tutto il mondo filmico zombie,
sì,
nel senso
sì,
che ci sono circa 20-25 citazioni di film zombie diverse.
Certo, certo.
Quindi quando è nata questa cosa, che durante il lockdown, perché voi sono nate tante cose durante il lockdown, non solo quelle negative ma anche qualcuna positiva, e mi è venuto in mente di scrivere questa cosa perché mi sono sempre chiesto perché
aspetta, ti devi avvicinare al telefono, abbi pazienza.
Sì, mi sentite?
Sì, sì, forte e chiaro adesso, dai.
Ok, perché non ho mai fatto nessuno, diciamo, spettacolo comico horror, nel senso, è stato fatto ma non in questa maniera, nel senso che qui riviviamo un po' quasi in un modo filmico una scena, in una scena teatrale, cioè nel senso che viene raccontata questa cosa comica come se fosse un film, quindi è molto realistica nella giocosità della commedia, cioè, è una commedia nera, è molto divertente.
E dunque, Leonardo Bottaroni è un regista poliedrico incredibile, che ha fatto delle cose, a mio avviso, di grande qualità, no? Voglio citare i 39 scalini, la cena aziendale, Luce, ombra, la ribalta, tanto per citarne qualcuno, insomma, ecco, sono i tuoi titoli più rappresentativi. E naturalmente anche in questo spettacolo non è lasciato nulla al caso, a partire dagli attori che sono tutti e quattro bravissimi, ovvero Claudio Vanni, Emilio Morana, Davide Marzi e Claudia Ferri.
Sì, sono degli attori bravissimi e sono riuscito a entrare in questo mondo comico, che è un mondo prettamente, forse più inglese che italiano,
certo,
perché questo tipo di comicità, che è una comicità di situazione,
sì,
e meno,
sì,
di parola, è un classico, diciamo, alla Monty Python, diciamo, alla Mel Brooks, non è facile perché in Italia non si pratica molto. In realtà io la faccio perché a me mi fa molto divertire,
sì,
e devo dire che il pubblico sta rispondendo molto bene alle follie.
No, oltretutto che... voi avete una tenuta lunghissima, cioè praticamente
sì,
arrivate,
sì,
dal tutto il mese, okay, fino al 30 ottobre.
Sì, dal 7 al 31.
È una cosa abbastanza insolita a Roma di questi,
sì,
tempi.
Sì, e probabilmente allungheremo di un'altra settimana.
Ah, beh,
questo
quindi
è uno spoiler che ancora...
ci state lavorando, no? Insomma.
Sì, sì, probabilmente, cioè probabilmente, sicuramente abbiamo voluto il consenso a tutti gli attori, sono tutti presenti.
Quindi io devo venire a vederlo questa cosa, perché insomma ne ho letto di tutte le, insomma, in tutte le salse positive, quindi sono estremamente curioso di questo spettacolo. Quindi ambientato tra l'altro nella periferia romana.
Sì, perché praticamente nella scrittura mi sono chiesto, scrivo uno spettacolo sugli zombie, ma lo ambiento a Roma.
Sì.
Questa cosa un po'
quindi
mi è nata...
una declinazione coatta?
No, i ragazzi
proprio
non parlano un romano, parlano un italiano, perché poi, cioè, è un italiano, diciamo, lasciato molto scivolare.
Okay.
Non è una dizione perfetta, cioè sono alcune cadenze sicuramente romane,
certo,
però abbiamo preferito non renderlo, ghettizzarlo in qualche
bene,
modo
bravo,
troppo nel... E questo però aiuta a rendere molto realistica la cosa, perché i ragazzi non parlano in una dizione come se stai facendo Shakespeare.
Beh, certo, ci mancherebbe.
Quindi
piazza,
con molta naturalezza, però è scritto in italiano, quindi l'abbiamo fatto in italiano. C'è qualche battuta, ma come si fa nel quotidiano quando parli
tra amici, certo.
Sì, sì, molto, molto rilassata.
Quando ti lasci un po' andare.
Sì, e più che altro la cosa importante era cosa accadrebbe se degli zombie attaccassero Roma.
Invadessero
quindi
Roma,
tutto,
certo.
Beh. Come un po' è successo, come adesso faccio un riferimento magari un po' azzardato, però è come quando hanno fatto, lo chiamavano Cicerone, che hanno portato i supereroi a Roma, nell'ambiente di Roma, quindi è totalmente diverso. Vedere una persona che volava tra i palazzi a Roma sarebbe stato un po' assurdo, no? Cioè, magari tipo Spider-Man.
No.
In realtà, quando è stato fatto il film, hanno adattato a ciò che potrebbe accadere a Roma. E quello che ho fatto io durante la scrittura di questo spettacolo è stato proprio immaginarmi in una situazione del genere cosa accadrebbe.
Magari anche quattro personaggi anche un po' imbranati.
Sì, più che imbranati, ognuno ha le sue caratteristiche. Certo. C'è quello che è fomentato perché aspettava da tutta una vita in una situazione del genere, perché magari è un ex parà e quindi è iperfomentato della cosa. C'è il povero malcapitato di turno che si trova indischiato in una situazione che non sa gestire e si affida a Rick, che poi il nome che si chiama Riccardo Sugna, che sì, è la traduzione corretta di Rick Grimm di The Walking Dead.
Letterale, quindi.
Sì, perché poi sono andato a cercare queste cose e insomma, mio cugino che sta a New York ha detto no, Grimm non significa sporcizia, ma significa sugna.
Okay.
Quindi mi sono un po' informato. E ognuno di loro ha delle caratteristiche diverse, vengono da delle storie diverse, che sono tutte citazioni, che vengono da altri film, quindi ognuno ha la sua caratteristica che viene presa da un film. All'interno ci sono dei movimenti, anche delle cose che ricordano altri film. Insomma, per chi ama il mondo zombie è una pura goduria. Per chi non lo ama è lo stesso, perché la storia è molto bene, viene spiegata benissimo all'inizio le regole del gioco, come diciamo in gergo, ed è comunque una follia molto divertente. Questo è il sunto, diciamo.
Beh, è un po' la tua cifra stilistica, la follia, caro Leonardo, mi sembra.
Beh, io mi diverto tanto, faccio quello che mi diverte.
Mi sembra sacrosanto. Quindi consiglio a tutti di andare a vedere questo divertente spettacolo confezionato tra citazioni, battute strampalate e improvvise gag, The Walking Comedy al Teatro della Visitazione, fino al 30 ottobre, ma probabilmente
fino al 31 ottobre
ufficialmente, poi è possibile allungare
di Halloween.
Giusto, beh, chiaro, insomma, la festa di Halloween non può mancare di andare a vedere questo spettacolo. Quindi ripeto i protagonisti: Claudia Ferri, Davide Marzi, Emiliano Morana e Claudio Vanni, per la regia naturalmente di Federico Vigorito e Leonardo Buttaroni. Grazie Leonardo.
Grazie, volevo fare soltanto un plauso ai ragazzi che sono di una scuola di un'accademia teatrale che si fanno i zombie e sono fantastici. Quindi,
e come si chiama questa accademia?
Mi sfugge il nome, perdonami.
Va bene. Comunque merito a loro.
Sono stati bravissimi.
Splendido.
E sono utilissimi, altrimenti lo spettacolo non verrebbe mai.
Bene, The Walking Comedy. Grazie Leonardo, buon teatro.
Grazie mille, grazie a voi.
Ciao. Allora, grazie a Leonardo Buttaroni, regista di The Walking Comedy. Torniamo a parlare di musica con un altro grande della nostra musica, come Francesco De Gregori e l'indimenticata Viva l'Italia.
Viva l'Italia, l'Italia liberata, l'Italia del valzer e l'Italia del caffè, l'Italia derubata e colpita al cuore. Viva l'Italia, l'Italia che non muore. Viva l'Italia, presa a tradimento, l'Italia assassinata dai giornali e dal cemento. L'Italia con gli occhi asciutti nella notte scura. Viva l'Italia, l'Italia che non ha paura. Viva l'Italia, l'Italia che è in mezzo al mare, l'Italia dimenticata e l'Italia da dimenticare, l'Italia a metà giardino e metà galera. Viva l'Italia, l'Italia tutta intera. Viva l'Italia, l'Italia che lavora,
l'Italia che si dispera e l'Italia che si innamora. L'Italia metà dovere e metà fortuna, viva l'Italia, l'Italia sulla luna. Viva l'Italia, l'Italia del 12 dicembre, l'Italia con le bandiere, l'Italia nuda come sempre, l'Italia con gli occhi aperti nella notte triste, viva l'Italia, l'Italia che resiste.
E allora eccoci qua, torniamo in diretta e abbiamo ascoltato questo splendido brano di Francesco De Gregori, Viva l'Italia del 1972, e adesso ascoltiamo anche la voce della nostra nuova, della prossima ospite, perché parliamo di uno spettacolo che ha debuttato qui a Roma due settimane fa al Teatro Ciacchi, inaugurandone anche la stagione, uno spettacolo che dal venerdì scorso è in scena al Martinet di Milano, uno spettacolo divertente, una bella commedia, tante belle battute e anche grande commozione. Ne parliamo con una delle due interpreti, ovvero Fabrizia Sacchi. Buonasera Fabrizia.
Buonasera a tutti, ciao Andrea, ciao.
Benvenuta, e adesso sei in quel di Milano più o meno, insomma, sotto la Madonnina.
Sì, sotto la Madonnina, e saremo qui fino al 6 novembre.
Allora, sì, uno spettacolo che prima che il Ciacchi ha debuttato al Festival di Borgo Venezia quest'estate, questa splendida vetrina teatrale, insomma, che ormai è un appuntamento, credo, storico del teatro italiano, e tu sei in punto in scena, tra l'altro, con Gaia De Laurentiis, una firma della regia di Enrico Maria Lamanna, e con voi sul palcoscenico anche Cecilia Guzzardi e Alessandro Blasioli. Allora, io intanto faccio un piccolo spot, nel senso che lo spettacolo è molto bello, molto carino, noi l'abbiamo recensito su Quarta Parete, e quindi tutti coloro che sono a Milano vadano a vederlo al Martinit. Questa è la premessa. A te la parola.
Bene.
Fabrizia.
No, io sono d'accordo con te, nel senso che è uno spettacolo che, tra l'altro, noi abbiamo già fatto 3 repliche, venerdì, sabato e domenica,
sì,
e devo dire che il pubblico è in aumento, quindi
bene,
la sala è quasi sempre piena,
e questo è un bel segnale.
Sì, è un bel segnale, perché comunque sono giornate ancora un po' ancora calde, quindi la stagione teatrale, diciamo, inizia sempre un po' più a novembre, e invece la gente viene e il pubblico si diverte moltissimo, si emoziona. Insomma, sta bene, lo spettacolo piace, quindi sì, grazie anche della recensione, perché l'ho letta, è bellissima.
Grazie.
E noi, quindi, ce la mettiamo tutta.
Certo, certo. Allora, no, questo spettacolo, tra l'altro, è l'autrice, è una commediografa canadese, ovvero Kristen Da Silva, esattamente,
sì.
E racconta la storia di due sorelle totalmente diverse,
sì,
quindi antitetiche da un certo punto di vista, e poi c'è la figlia di una delle due, che ovvero Beth, Cecilia Guzzardi,
sì,
E poi c'è un vicino che non passa inosservato.
No, che non passa inosservato, ma soprattutto il vicino che le due sorelle, Glenda e Suzanne, sì, prendono un po' come, più che altro Glenda, cioè il mio personaggio che non ha figli, sì, invece Suzanne ha Beth, e lo prende proprio come suo figlio, cioè lo tratta come un figlio, quindi, okay,
quindi c'è questo atteggiamento materno, insomma.
C'è un atteggiamento materno, e quindi ci sono queste scene molto divertenti in cui, certo, lui ci viene a trovare, noi lo blocchiamo, lo facciamo sedere, gli offriamo di tutto pur di farci compagnia e farci raccontare tutto quello che succede in paese, quello che succede a lui,
certo,
e insomma, e poi ci vengono a sapere tutte le vite di ogni personaggio.
Vabbè, chiaro, nei paesi è così, funziona.
Sì, esatto, sì.
Quindi, ma questo giovanotto, diciamo così, con le fattezze di Alessandro Blasioli, sarà un po', come ho detto prima, l'oggetto del contendere in qualche modo tra le due sorelle, non lo sappiamo, non lo diciamo.
No, non è l'oggetto del contendere, perché le due sorelle comunque hanno una certa età, eh.
Certo,
certo. Siano, Patrick è un giovane, quindi non parliamo di MILF o...
No, insomma.
Però c'è una vitalità in queste due sorelle che spazia a 360 gradi, quindi questo Patrick viene messo sotto tortura da tutti i punti di vista, cioè gli chiediamo del sesso, dell'amore, delle sue cose, di quello che... Tra l'altro Patrick, questo si può dire, è in procinto di andare al matrimonio della sua ex promessa sposa, cioè colei che qualche mese prima lo ha mollato all'altare,
certo,
e quindi questo diventa tutto un argomento di conversazione molto accesa tra le sorelle e anche con Patrick, e poi quando arriverà Beth, anche Beth, e lì ne succederanno altre cose.
Quindi possiamo dire che Glenda e Suzanne sono, possiamo dire, dolcemente complicate, eh?
Sì, ma da morire, sono veramente imperfette, ecco, sono proprio due persone che sì, hanno un sacco di difetti, non se ne fanno un problema, si scontrano chiaramente con i, certo, loro difetti e con le conseguenze del loro carattere abbastanza focoso, chi in un senso che nell'altro, insomma, però...
Comunque sono due temperamenti piuttosto forti.
Piuttosto forti, ma soprattutto molto vitali, sì, e molto, sì, positivi poi alla, certo, fine, quindi... È importante perché poi appunto nel corso dello spettacolo si verrà poi a contatto anche con degli argomenti molto molto seri, profondi, certo, dolorosi, e quindi è anche l'approccio, no, al dolore che hanno queste due donne che fa aprire un po' il cuore, secondo me. Per me questo è uno spettacolo che fa aprire il cuore, e quando esce con un cuore più grande, un cuore più aperto, perché insomma vedi delle cose, ecco.
Bene, e quindi una ragione in più per venire a vedere questo spettacolo, molto, dove ci sono un po' tutte le sfumature dei sentimenti, no, Fabrizia? Sì,
sì, sì, infatti non è, cioè passa dalla commedia più sfrenata quasi a diventare slapstick comedy, clownerie, cioè che ci sono proprio cadute, cose, e poi si entra invece in dei momenti assolutamente di commozione, di emozione, però sempre vissuti con un tocco di leggerezza. Quindi è una commedia comunque di base,
certo,
però è una commedia che ha delle punte di profondità molto belle, secondo me. Certo, non poter qui raccontare adesso,
no,
tutte le
non
cose
possiamo,
segreti,
non possiamo spoilerare naturalmente, perché poi togliamo la sorpresa al pubblico, che noi invitiamo a venire al Martinit fino al 6 di novembre esattamente,
sì,
per vedere questo, sì, splendido e divertente, ma anche intenso, ci sta bene intenso, sì, intenso,
sì, è intenso, ma anche spiazzante, anche... perché ti sembra che parta come commedia
e poi
dopo,
piano
comunque...
piano cambia, sì, un po' di registro, insomma,
sì, sì, sì.
Allora, dove ci sei tu? Lei, l'autrice, è Christian Da Silva,
sì,
in scena...
La traduttrice è Monica Capuani, che
e
è una
citiamo.
Molto, vogliamo... molto importante in Italia.
Naturalmente.
Sì.
Vogliamo aggiungere anche le figure che noi non vediamo sul palcoscenico, ma che vi hanno aiutato, no, a portare avanti.
Innanzitutto il nostro produttore, Francesco Dainotti, che ha voluto fortemente questo spettacolo,
bene,
e lo ha realizzato. Quindi sicuramente la J-Con di Francesco Dainotti, che è molto appassionato al teatro in un momento così anche difficile, no? di mercato e tutto ci sta puntando tanto.
Sì.
E poi vabbè, abbiamo Stefano Pirandello che ha fatto il disegno Luci, il nostro Paolo che fa il fonico, non mi ricordo il cognome, però è un
vediamo se lo recupero. Certo, senza l'audio sì. non si può andare in scena.
Anche perché le musiche sono stupende, ti fanno entrare in un'atmosfera totalmente Canada dei giorni nostri, cioè il Canada dei giorni nostri, però di due donne che hanno vissuto poi la loro adolescenza negli anni 80. Quindi quelle cose, quel tipo di musica lì, bellissima, bellissima.
Senti Fabrizio, quanto è rimasto di Napoli dentro di te?
Ma è tantissimo.
No, perché ormai l'accento è romano, si sente un po', cioè, insomma, sono
no,
tanti...
no,
si sente prego, un po', no, non è nel senso, si sente appunto un po' che vivi a Roma da tanto tempo.
Vivo
ormai
a Roma da molti più anni che di quelli che ho vissuto a Napoli.
Esatto, esatto, però dentro è rimasto tanto di Napoli.
Io sono totalmente napoletano, nel senso,
lo so, appunto te lo chiedo,
in
insomma.
Tutto.
Quindi...
Sì.
Andrete anche a Napoli, immagino, spero di sì, insomma, o non è prevista?
La stagione prossima. Sì, come no.
Ah, bene,
sì,
bene.
Sì, stiamo
quindi,
adesso mettendo in piedi la tournée per la
quindi
stagione.
È un ritorno a casa, diciamo così, dai.
Certo, sì, non può mancare.
Fabrizio, io ti ringrazio di cuore per aver accettato il mio invito e naturalmente...
Ma grazie a te.
Un piacere e naturalmente tanti tanti complimenti, tanti auguri per questo splendido spettacolo che consiglio a tutti. Dove ci sei tu, andate a vederlo al Martinit, e un grande saluto e naturalmente buon teatro, Fabrizio.
Grazie, buona radio a voi.
Ciao Fabrizio, buona serata, ciao.
Ciao, buona serata, ciao.
Grazie a Fabrizia Sacchi che ci ha parlato di Dove ci sei tu al Martinit di Milano fino al 6 novembre. E adesso musica, anche questa è una canzone datata, 1972, loro sono Le Orme e il brano era Gioco ed è Giochi di Bimba. Questa dura...
D'incanto lei si alza di notte, cammina in silenzio con gli occhi ancor chiusi, come seguisse un magico canto e sull'altalena ritorna a sognare. La lunga vestaglia di latte, i raggi di luna sui folti capelli, la statua di cera s'allunga tra i fiori, folletti gelosi la stanno spiare. Il vento la spinge, cattura le stelle per i suoi desideri, un'ombra furtiva si stacca dal muro, nel gioco di bimba si perde una donna. Un grido al mattino in mezzo alla strada, un invoca il suo santo, con voce smarrita per sempre ripete, io non volevo svegliarla così, io non volevo svegliarla così. Thank you.
Le orme, Giochi di bimba, una storica canzone che tutti quanti, diciamo di quel periodo là, che insomma che hanno vissuto gli anni 70, ricorderanno con grande piacere. Una canzone che è un po' in bilico tra fiaba, ma anche di... in realtà, insomma, si discute ancora ad oggi se appunto si parla di Giochi di bimba, di un ambiente fiabesco, oppure di una violenza. Ma insomma, però noi ci piace pensare sempre a una cosa gioiosa. Adesso torniamo a parlare di teatro con l'ultima nostra ospite, una bravissima attrice, sarà in scena al Teatro Vittoria da domani sera fino a domenica, con uno spettacolo scritto dalla penna arguta e così ficcante di Alessandro Benvenuti. Lo spettacolo si intitola Certi di esistere e lei è Maria Cristina Fioretti. Buonasera Maria Cristina.
Buonasera Andrea, ben trovato.
Bene, mi piace questa tempra, cara Maria Cristina, dai.
Dai, sì. Poi domani è il giorno del debutto.
Ma sai che
carica.
Io domani quasi quasi vengo a vedervi, quasi quasi.
Ma sai che io sono proprio contenta.
Bene, allora vengo anche a rompervi le scatole, dai, su.
Certo, ma vieni, insomma, ci vediamo domani.
Ci vediamo
dai.
Domani, buona la prima. Allora,
esatto.
Allora, io ho iniziato dicendo la penna arguta e ficcante di Alessandro Benvenuti, perché insomma poi lo conosciamo Alessandro, no? Quando scrive...
Certo.
E fa delle cose, non lascia mai nulla di intentato.
Esattamente, ma e questo testo in particolare è un testo che, diciamo, ti lascia sorpreso proprio per quanto va a colpire, cioè tu sì. Esci dallo spettacolo completamente colpito proprio perché
un colpo allo stomaco.
Ecco, bravo, io dico un pugno sull'anima.
Sì.
Perché lui riesce in modo molto astuto, in modo geniale, a toccare degli argomenti tanto profondi, riuscendo a dare sia la risata che una commozione, ma una commozione profonda che ti porti a casa. Sai quando torni a casa e ci pensi, no? Il giorno dopo ancora. Insomma, esci... Io credo che si esca un po' più ricchi dai suoi spettacoli.
Potremmo... ovviamente con le debite proporzioni, senza fare voli pindarici, lo potremmo definire cinque personaggi in cerca d'autore, questo testo, come sottotesto?
Beh sì, diciamo di sì, anche se appunto, ecco, andiamo a toccare delle altezze,
io mi metto
in ginocchio proprio. Però sì, sono cinque personaggi che in realtà sono stati salvati nelle loro vite. Insomma, questi sono cinque che stavano in una comunità di recupero,
sì.
Vengono salvati da un maestro che fa loro, offre la teatroterapia. Però poi a un certo punto, dopo 30 anni, che cosa succede? Succede che offre loro un copione farraginoso dove non si capisce assolutamente nulla e loro si sentono totalmente allo sbando, quasi un tradimento. In questo senso diventano cinque personaggi in cerca d'autore, dell'autore che forse non c'è più. Però poi tutto
però
questo
alimenta tutta una serie di dinamiche, Maria Cristina, credo.
Esatto. Ci sono, è un teatro proprio di relazione. Infatti io sono grata ad Alessandro Benvenuti perché lui ha messo su una compagnia di attori. Noi siamo anche amici nella vita, ci è capitato tante volte di lavorare insieme. E quindi è stato in grado di trovare degli attori che avevano già quel mood, quella capacità di relazione che poi trovi all'interno delle relazioni tra i personaggi. Cioè, voglio dire, la relazione ad esempio tra me e Marco Prosperini,
sì.
Cioè Sonia e Yuri, è in realtà un po' quello che noi siamo nella vita, e quindi c'è una verità di fondo nella relazione sul palco, sì. Che rispecchia poi quello che siamo nella vita, diciamo un po' teatro di verità, e
sì,
qui
e quindi,
è stata la bravura,
certo, di Alessandro, chiaramente, insomma.
Esatto, di scegliere.
È un grande osservatore lui, tra l'altro, quindi
esattamente,
ecco, quindi parlando,
niente è lasciato al caso
e poi naturalmente la sua così la sua ironia pungente, no, che veramente a volte lascia spiazzati.
Sì, è un'ironia non facile, no. No? Non è la battuta, però, no, è un'ironia,
però a volte sfocia nel sarcasmo.
Esatto, anche quello è un'ironia di situazione che colora in questo caso un po' tutto il testo, no? E, è inusuale, insomma, come, come tipo di ironia, proprio perché non è un'ironia. Sì, ci sono anche le battute,
no, no, certo.
Alcune sono proprio dirette, però insomma è la costruzione di un percorso che porta poi un'ironia proprio insita in sé all'interno del
molto
percorso
più raffinata, molto più raffinata.
È raffinata, esatto. La tua ironia. Quindi, è raffinata.
Perché ci abbiamo citato indegnamente, dico io, Pirandello, perché poi naturalmente parlando di relazioni, Maria Cristina, è chiaro che spesso tutte le nostre relazioni che vivono nel quotidiano sono un po' legate a degli stereotipi, siamo un po' inglobati dentro gabbie in qualche modo, no?
Assolutamente, io a questo ci credo. Diciamo che noi viviamo immersi in una, in qualcosa che ci raccontiamo, in percorsi mentali, sì. In gabbie mentali sempre quelle, e offriamo di noi magari soltanto una parte, no? Quella che siamo abituati a esporre, perché diciamo
la
zona di comfort,
sì,
no? Perché
sì,
ci,
sì, certo.
Ci fa stare comodi. Ecco, e io credo che in questo testo qui c'è proprio questo, il cercare di togliere la maschera, il cercare di destrutturare quello che è quel personaggio, no? E niente è come sembra, questo l'ha scritto anche nella presentazione, per cui è proprio interessante per questo fatto, insomma, oggi si parla tanto di maschere, di ruoli, sì. di gabbie, come dicevamo, ecco, questo testo diciamo che cerca di essere un po' una rottura.
Implacabile, va bene come aggettivo?
Lo sai che è bello, implacabile, è vero, sì. È un testo implacabile, però detto così poi se va, no, comunque si ride molto,
si ride
affeziona,
certo,
ai personaggi, però ecco, sì, è un po' un colpo, ecco.
Bene, bene, bisogna andarci un po' preparati, stai dicendo?
Ti fai portare, anche perché poi resti, il finale ti sorprende, ti commuove.
Ti spiaccia?
Diciamo, che cosa?
Ti spiaccia,
non
ti
sentito.
No, ti spiaccia, intendo.
Ti spiaccia, sì sì, assolutamente, ti spiaccia. Io quando l'ho letto ho detto, accidenti, dove è andato a parare?
Quanto è figo Benvenuti.
Esatto, ma la cosa poi è che, voglio fare solo una piccola anticipazione, sì. È metateatro, perché quindi cosa succede allo spettatore? Che vede cinque attori, perché i personaggi sono cinque, sì. Attori, che fanno le prove di questa commedia che è arrivata loro da questo autore. Quindi è come se...
Che è una sorta di burattinaio alla fine della fiera.
Esatto. E lo spettatore, però la cosa particolare, è come se vedesse le prove di uno spettacolo, quindi il teatro nel teatro. Certo.
Quindi insomma ricalca un po' lo schema, diciamo così, sempre in maniera... sommessa, lo dico, no? Il vate in qualche modo, insomma, quando...
Sì, sì, certo.
Allora, naturalmente non sei da sola sul palco, l'hai anticipato, sei insieme a Bruno Governale, Andrea Murchio, Marco Prosperini, Maddalena Rizzi e Roberto Zordut. Ricordiamo anche che
meravigliosi compagni di viaggio, sì.
I tuoi amici, perché l'hai detto te.
Amici, certo.
Ecco. La produzione della Seven Cults, SRL, e quindi un saluto anche a Filippo D'Alessio. Caso altro,
certamente.
Dobbiamo aggiungere, diciamo, oltre voi che siete in scena, vogliamo citare anche tutti coloro che vi hanno dato una mano a portare a teatro questo spettacolo, costumisti, luci...
Certo, abbiamo Livia Caputo e Roberto Zordut nella parte, però non posso dire,
no.
Fa sia il tecnico che l'attore, non dico di più.
Ah, ok, ok.
Ecco.
Non svegliamo.
Non bisogna svelare, okay. Voglio dire che in pratica lo spettacolo ha debuttato dopo a ottobre del 2020, è stato accolto in tutte, abbiamo fatto circa 70 piazze in giro per l'Italia. Italia, è stato accolto sempre in modo molto molto benevolo.
Anche esatto. Dalla stampa, anche dalla stampa, diciamolo, dai.
Esatto, esatto.
E quella, quindi, quello aiuta sempre, quello aiuta sempre.
Certo, certo. E io niente, voglio dire una cosa, aspettiamo perché lasciatevi sorprendere.
E quindi va debutto bene. Domani andate al Teatro Vittoria, Piazza Santa Maria Liberatrice 12, in pieno quartiere Testaccio, dal 25 quindi da domani fino al 30, sempre ore 21, poi ci sono due pomeridiane, non vorrei sbagliarmi, eh. Mi sembra il
esatto.
Mercoledì alle 17:30 e la domenica 17:30.
Perdonami, credo il mercoledì alle 17 e la domenica alle 17:30, okay. C'è una mezz'ora di
Vabbè,
differenza.
Insomma, comunque andate sul sito del Teatro Vittoria e troverete tutto. Approfitto per salutare anche la clamorosa e bravissima direttrice Viviana Toniolo. E allora, Maria Cristina, grazie, grazie di cuore naturalmente.
Grazie a te, ti aspetto.
Con grande piacere e viva il teatro!
E viva il teatro, Andrea! Grazie
ciao,
di
ciao
tutto.
Maria Cristina, buona serata, ciao!
Ciao. Ciao, ciao, ciao a te, ciao. Ciao.
Grazie a Maria Cristina Fioretti per averci parlato di Certi di esistere di Alessandro Benvenuti, ultimo brano di questa scaletta tutta made in Italy, e loro sono i Nomadi e il loro brano più famoso è Auschwitz.
Sono morto con altri 100. Sono morto, ero bambino. Passato per il camino. E adesso sono nel vento. Ad Auschwitz c'era la neve, il fumo saliva lento, nel freddo giorno d'inverno, e adesso sono nel vento. Ad Auschwitz tante persone, ma un solo grande silenzio. È strano, non riesco ancora a sorridere qui nel vento. Io chiedo come può l'uomo uccidere un suo fratello, eppure siamo a milioni in polvere qui nel vento. E ancora tuona il cannone, e ancora non è contenta di sangue la bestia umana, e ancora ci porta il vento. Io chiedo quando sarà che l'uomo potrà imparare a vivere senza ammazzare e il vento si poserà. Io chiedo quando sarà che l'uomo potrà imparare a vivere senza ammazzare e il vento si poserà. Il vento si poserà.
Abbiamo chiuso in bellezza con questo testo che credo sia tra i più belli in assoluto scritti da Francesco Guccini nel 1966. Stavo raccontando alla Claudio Bernabucci proprio un aneddoto di questa canzone che è, appunto, come detto, scritto dal professor Guccini. All'inizio questo testo viene registrato alla SIAE da Maurizio Vandelli perché il povero Guccini non era ancora iscritto alla SIAE. E le cose strane, poi ovviamente questo testo fu cantato sia dall'Equipe 84, ma soprattutto noi ce la ricordiamo cantata dai Grandi Nomadi con Augusto D'Aoglio. Bene, questa era l'ultima canzone e prima dei saluti il consueto aforisma sul teatro. Non nasce teatro laddove la vita è piena, dove si è soddisfatti. Il teatro nasce dove ci sono delle ferite, dove ci sono dei vuoti. È lì che qualcuno ha bisogno di stare ad ascoltare qualcosa che qualcun altro ha da dire di lui. Jacques Chapeau, attore e regista teatrale. E allora con questo vi saluto, io ringrazio ancora Claudio Bernabucci per il suo aiuto importantissimo nell'economia di questo programma. Appuntamento alla settimana prossima, quindi esattamente il 31, e quindi chiuderemo il mese. E non resta che appunto salutarvi e ringrazio per tutti per l'ascolto, per la pazienza. Ringrazio anche i miei ospiti, sempre attenti, sempre piacevolmente così coinvolti in questo progetto radiofonico. E quindi appuntamento la prossima settimana su Radio Sonar. Buona serata a tutti.
Tante volte ormai che lo so già, che oggi quasi certamente sto sbagliando su di te. Una pazzia. nostalgia.